Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Dicono che esiste anche un amaro per te che si chiama sangue di Piave.
Il sangue del Piave.
Sangue del Piave può andare bene per te, no?
Sì, ma stavo pensando se il mio mito, no, Anthony Hopkins, fosse sicuramente un'ottima forchetta, visto, sì, che Hannibal the Cannibal.
Sì, certo.
Quanto a bere non lo,
no,
so.
No, dice un buon Chianti, eh?
Se dice un buon Chianti.
A un certo punto dice con un buon Chianti.
Il secondo film, tutto sommato, è un si propone come gourmet, ma non lo so. Non
una volta lui l'ho incontrato, mi ha detto che aveva appena mangiato delle sarde in sour.
Delle sarde?
In sour.
In sour.
Delle ragazze.
In sour?
No, credo sia sour.
Sour? No, sour.
Ah, pensa che, pensavo di sbagliare. Invece è sour. Perché io,
sì,
quando faccio, provo a fare quella roba lì, metto tutto sull'ultima e ogni tanto qualcuno, sì, mi dice, non è tutto sull'ultima.
Qualcuno dice il bianco sardi perché era quella del 30.
Io invece stavo pensando che devo assolutamente di ricordarmi che siamo in onda in diretta.
Perché?
Perché tutte le facce che faccio adesso si vedono.
Le facce delle
le facce di Picozzi.
Cioè neanche il vino tu bevi.
Al cinema.
No. Madonna, ma che uomo,
cioè tu sei astemio?
Ma meno male che non viene mai a mangiare con noi, perché è insopportabile.
Che mangi? Cioè, petti di pollo con le zucchine?
No, beh, oddio, la pasta mi piace moltissimo,
sì,
in tutto,
ma non si beve.
Alla fine ti dicono o peracotto o budino? Ma che ospedale mangi? No, non capisco.
È una lunga tradizione ospedaliera.
Sì, appunto.
Fin da quando ero piccolo, ho frequentato le mense.
Vabbè, di che parliamo oggi, Picozzi?
Parliamo di una storia di perdita di controllo sul posto di lavoro e come tutto ha avuto origine. Peraltro qui basta soltanto però aspettare il mattino per vedere nuove notizie. Cioè,
sì,
parata del 4 luglio e il solito deficiente che ormai prende in mano un'arma.
Sì, stamattina dicevamo,
diciamo che neanche fa notizia, no? Ormai è la 18ª pagina del, no, scherzo, però non è sicuramente l'apertura di nessun giornale o di pochi giornali, perché ne capitano ormai, e dopo la pandemia secondo me ancora di più, talmente tante che sembra quasi routine.
O forse,
no,
ce lo riportano perché stanno tentando di far passare la legge.
Io non vedo segnali per cui la lobby delle armi da fuoco stia indebolendosi,
possa cedere,
o
no,
cedere ai proclami di George Biden, che dice che bisogna ridurre le armi.
Leggevo che però qualche stato sta timidamente tentando di
regolare,
cambiare un
modo,
po' le regole, sì. Adesso non saprei dirti quale, purtroppo non mi ricordo, però
ieri stavo vedendo l'ultima serie appena uscita su Prime di Chris Pratt, che fa praticamente il Navy SEAL, e per un attimo ho capito la mentalità americana, cioè quella che li porta a pensare di dover salvare il mondo e di essere comunque sacrificare persone su tutti gli scenari di guerra, anche quelli che non li riguardano perfettamente. E a questo punto, connesso a questo concetto, c'è il ognuno deve possedere un'arma, ognuno deve avere il diritto di difendersi, eccetera. È difficilissimo sradicarla. Arriveremo, penso, in tempi ragionevolmente brevi a far sì che vengano vendute meno o abolite le armi, i fucili d'assalto.
Cioè, il risultato massimo a cui possiamo ambire è questo.
Sì, vuol dire peraltro che se uno entra in un ufficio pubblico con due pistole automatiche da 12-13 colpi, vuol dire che deve ricaricare ogni 26 colpi. Quindi, in realtà,
la prima dozzina, però.
Sì. Ma anche i primi 20.
I primi 20.
Cioè, dipende dalla mira, sperando che non sia troppo buono.
E comunque non c'è volta in cui non ci sia qualche simpaticone, qualche burlone tragico che dica ma perché non facciamo una cosa un po' diversa? Ma perché
non armiamo
quelli, gli insegnanti,
i passanti,
così almeno possiamo, ognuno si difende.
Posso dire una cosa che mi sono segnato di volerti dire? Noi abbiamo più volte in questa sede ribadito quanto siamo in qualche modo garantisti, senza dubbio contro la pena di morte, siamo sempre per i processi giusti, mai per la giustizia sommaria, tutto questo discorso qua. Però per la prima volta ieri io non sono mai uno che...
Stai parlando dei Fratelli Bianchi?
Sì, non riesco a provare la sensazione hanno messo in galera quelli, mi fa piacere. Cioè penso sempre che è talmente brutta quella storia, il dolore è talmente grande che quasi da lì in poi, non dico non mi interessi niente, però non riesco a bearmi. Ieri per la prima volta devo dire che quando ho letto la notizia dell'ergastolo a quei due, Io ho proprio detto, sono contento, sono proprio contento.
Non... Beh, quelli hanno veramente esagerato e devono assolutamente pagare.
Perché?
Questo era il primo grado, però.
Sì, sì, beh, certo.
Ma verrà confermato, perché naturalmente l'opinione pubblica è decisamente certo, importante,
ma male,
e lì abbiamo il volto del ragazzino, della vittima, che era dolcissimo. Cioè, una persona
scarpe.
Assolutamente... cioè sorridente, solare, un ragazzino, e dall'altro abbiamo lo stereotipo dei due bulli violenti, per cui penso che questo tipo di sentenza reggerà anche in secondo grado.
Francamente lo speriamo,
a differenza
proprio lo speriamo.
Di, così come in queste ultime settimane, peraltro, a me hanno chiesto commenti a Iosa sulla mamma che ha tolto la vita a sua figlia. E lì, francamente...
Già, perché noi non ci siamo visti martedì scorso, quindi...
E lì, francamente, devo dire che più che fermarmi a dire esiste il male, punto, fine, nessuna giustificazione, nessun tipo di... D'altra parte, se la mitologia greca si è inventata la storia del complesso del sindrome di Medea...
Ne abbiamo parlato di recente a proposito di un altro caso, no? Sì.
Ma tenete conto che
due o tre puntate fa.
Semplificando la sindrome di Medea ha questa coppia, è in coppia con Giasone, stiamo parlando della Medea di circa un'opera teatrale 2500 anni fa, quindi non proprio appena arrivata.
Euripide.
Vanno di Euripide, sono perfettamente in intesa la coppia, non sono una coppia di marito e moglie, ma sono una coppia di fatto, hanno due bambini, a un certo punto... La politica consiglia a Giasone di prendere un'altra moglie per stabilire un'alleanza più forte, più importante. E lui, che ama Medea, confessa questa cosa. Medea, in maniera assolutamente glaciale, risponde di avere assolutamente compreso le ragioni politiche di questa separazione. Chiede però, come ultimo regalo dal compagno, quello di poter passare una giornata con i figli. E lì naturalmente colpisce i figli per colpire il compagno.
Sì, sì, l'abbiamo raccontata proprio di recente.
Se sono passati 2500 anni e ancora tutto sommato funziona, significa che questa purtroppo non fa parte di un mondo altro.
Tu in questi anni ci hai insegnato tante cose, no? Sul crimine, le sue dinamiche, eccetera. Nella mia considerazione c'è una differenza abnorme, no? Tra quello che è successo con quel ragazzino massacrato e un omicidio del genere. Cioè... In questo omicidio la mia sensazione è che tutti abbiano della sofferenza, tutti quelli interessati. Ovviamente è chiaro che il mio pensiero va soprattutto alla vittima, però immagino che anche la madre, per arrivare a quella cosa lì, sia una persona che soffre. Nell'altro caso ci sono due che non soffrono proprio per una beata fava, cioè sono due idioti che vanno in giro a fare i bulli.
Vabbè,
cioè, c'è una grande differenza.
Scusami, tanto dritti in testa non sono,
Secondo me totalmente invece.
Quindi,
no, secondo me sono totalmente dritti, è proprio quello il problema. Cioè.
Il problema peraltro...
Cioè, sono proprio cattivi nell'accezione
Potremmo scoprire che hanno alle spalle una storia di maltrattamenti intrafamiliari che hanno, hanno introiettato un modello per cui sono fatti così perché sono cresciuti.
Perché li hanno disegnati così, certo,
per cui
pian piano.
È un po' difficile. No, l'unica cosa è
secondo me invece anche no, scusa ti interrompo, anche che magari abbiamo visto mille casi in cui il padre va anche lì a difenderli, non dico sia il caso di questi,
certo.
Però ricordo per esempio in quell'omicidio, quello su cui aveva scritto il libro Nicola Lagioia, come si chiamava? Che c'era uno che andava, il papà è andato in TV a dire, quasi a ribadire la non omosessualità di suo figlio, che era la roba che lo preoccupava di più del fatto che avesse ucciso un altro essere umano, no? Quindi tante volte non è detto, Massimo, che ci sia la sofferenza.
Comunque il fatto è che
magari non c'è.
E diciamo che comunque quello che spiazza tutti, ed è una constatazione evidente, è che contemporaneamente davanti a fatti del genere l'opinione della gente è sempre spaccata in due. Una persona che fa quelle cose lì non può essere normale, e contemporaneamente è, speriamo che adesso non arrivi lo psichiatra di turno a dirci che non sono normale.
Certo.
E riusciamo a tenere in testa questi due concetti che sono ovviamente opposti e antitetici,
certo,
senza riuscire a risolvere assolutamente la questione.
Senti, di cosa parliamo oggi?
Di questo Patrick Sherrill, che ha dato un po' il via alle vicende sul posto di lavoro. Ricordiamoci sempre che il posto di lavoro è la rappresentazione mentale della giungla, per cui molto spesso scontri.
Ma è uno che è andato fuori di testa e ha fatto...
È andato fuori di testa, insomma, quanto provocato è difficile dirlo. Quello che vi posso dire è che traslata questa concezione, questa sì, strage nel mondo di tutti i giorni, nel mondo del lavoro, anche il mondo del lavoro viene rappresentato nella nostra mente come una giungla, e chi esce dal territorio, invade il territorio, può evocare reazioni assolutamente fuori luogo.
Allora andiamo con la prima parte della scheda di CSI Milano di oggi.
Secondo alcuni ricercatori, sono tre le ragioni che spingono a commettere un crimine dell'odio. La prima, e la più comune, è la ricerca del brivido, come succede con le bande di ragazzi annoiati e magari sotto l'effetto di sostanze. In questi casi la vittima da aggredire è vulnerabile solo perché diversa per etnia, orientamento sessuale o fede religiosa. Oltretutto succede che l'aggressore si convinca da sé che alla società importi poco delle vittime, o peggio, che la maggior parte della gente sia d'accordo con l'azione violenta. Il secondo motivo poggia sulla giustificazione. Chi attacca pensa di essere un guardiano della comunità, del posto di lavoro, della religione o del proprio paese. A differenza della precedente categoria che colpisce senza preavviso, i difensori prendono di mira vittime specifiche e giustificano le proprie azioni perché necessarie a contrastare una minaccia. Come i cercatori di brividi, i difensori non mostrano rimorso per i propri comportamenti e sono convinti che la società, pur senza schierarsi apertamente, silenziosamente approvi. Il terzo gruppo è motivato dal bisogno di vendetta, in risposta ad affronti personali o a più ampie azioni criminali. I vendicatori spesso agiscono da soli, prendono di mira individui e gruppi religiosi, razziali o etnici, che ritengono responsabili del primo atto ostile in una sorta di occhio per occhio. Ma c'è ancora una quarta categoria da prendere in considerazione, quella della violenza motivata da una missione. Si tratta dei casi più gravi e fortunatamente più rari, commessi da crociati, spesso per ragioni razziali o religiose.
Non mi ricordo dove ho letto una riflessione interessante di qualcuno che diceva, quando sono andato a vedere gli Stones nel, fai conto, 1985-90, così, avevano già magari verso i 55-60 anni, magari... Sto sbagliando leggermente date, ma più o meno siamo lì. Qualcuno diceva già, visto lo stile di vita, non so quanto dureranno.
Invece...
È una delle ultime occasioni per andarli a vedere.
E invece
sono ancora qua.
Ma è sempre...
Era Painted Black dei Rolling Stones.
Ma penso che, se la droga penso è buona...
Che, no, ma penso che abbiano proprio gli organi conservati in sostanze.
Il formaldeide dentro il corpo.
Basta tenere la formaldeide dentro.
Berla. No, non fatelo a casa. No. Torniamo tra poco con CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.